di essere qui questa sera. Questa sera ho un po' di cose di cui parlare, vediamo quando riusciamo a fare. Lascerò poi il file delle slide, delle diapositive, diciamo così, a Don Federico che ve lo fa girare, perché vedremo magari un po' di numeri, un po' di dati. Uno dice: ma non so, non ho visto bene. Ecco, dopo ti possono arrivare giù, tranquillamente, sul sito potete trovarlo. Di che cosa vi parlo questa sera? Allora, proviamo a dare uno sguardo alla realtà della Chiesa a partire da questo lavoro che abbiamo fatto in seminario, anche purtroppo contando i preti del futuro. Quanti saranno i preti del futuro? E domandandoci questo: ma come sarà la nostra Chiesa a partire dai preti, a partire dai laici? Come cosa possiamo fare? La pubblicazione di questo dossier ci ha dato l'occasione di lavorare insieme su questo. I punti che tratto sono due di due parti, poi dobbiamo per uno, però uno vorrei dare uno sguardo sulla realtà, cioè se pensiamo al futuro bisogna guardare le cose come stanno, e le cose come stanno un po' le vedete, un po' le sapete, un po' non si sanno, forse è bene sapere quello a quello che andiamo incontro. La seconda parte vi racconto un po' cosa si fa in altre parti d'Italia e del mondo quando mancano i preti. E poi mi permetto di presentare quello che io e Lombardino proponiamo per la nostra diocesi. Non sarà una passeggiata tra i fiori questa sera, vi dirò delle cose che sono scomode alla fine di una serata. Partiamo dallo sguardo sulla realtà, sui numeri, e partiamo dal mondo. Anzitutto dicendo che la fede nel mondo non è in crisi. Alcune stime, questa è una stima che si trova su internet. Guardate, questi sono i numeri delle religioni del 2015, questi sono i numeri delle religioni del 2060. Il cristianesimo dovrebbe passare, queste sono stime proprio grossolane, dal 31% al 32%. Dovrebbe crescere il cristianesimo. E ovviamente cresce anche l'Islam, molto di più del cristianesimo, perché fanno figli, a differenza dei paesi dove c'è il cristianesimo. E quello che diminuisce, paradossalmente, sono quelli che non sanno e che non fanno parte di alcuna religione, che non sono affiliati a nessun credo. È il sorpasso probabile, cioè il sorpasso, chissà che cosa succederà nella storia delle mani di Dio, nel 2070 il cristianesimo e l'Islam potrebbero arrivare agli stessi numeri percentuali, ma chissà che cosa succederà. Queste sono stime, le stime sono dei dati che si ipotizzano da molto da lontano. Arriviamo a qualche numero però. Come oggi sono distribuiti i cattolici nel mondo, i dati sono quelli della Santa Sede, si possono andare a controllare sugli annuali statistici della Santa Sede, e i cattolici sono così, nei cattolici, nei continenti sono così. Il 64% dell'America, delle due Americhe, è cattolico, il 40% dell'Europa, così fino al 3% dell'Asia. Ma sappiamo che dentro qua ci sono storie molto diverse. L'Asia è un posto dove cresce la fede, l'Europa non cresce, è un posto dove la fede diminuisce. 40% dei cattolici, sapete bene che non è vero, è solo sulle stime del Vaticano, perché si misura di battezzati, ma sapete bene che non siamo il 40%, neanche in Italia. E allora, come è composta la Chiesa cattolica, forse vale la pena dirlo, se contiamo i cattolici in giro per il mondo, la metà dei cattolici viene in America. Il cattolicesimo è qualcosa che ha a che fare con l'America. Non a caso abbiamo un Papa argentino. Il 20% in Europa, e in Africa, in Asia siamo all'11%. Nonostante siano solo il 3%, è l'11% perché questi sono tanti. Questo è come oggi è il cristianesimo nel mondo. E in Italia, cosa dire dell'Italia anche per pensare al futuro? Vi do alcuni dati che conoscete tutti, ma ve li metto in ordine, anche vi dico delle cose che non sapete. Primo, il tasso di fecondità in Europa è bassissimo. Il nostro tasso di fecondità dagli anni 50, noi siamo quelli verdi, è continuato a calare ed è sceso da tempo ormai sotto Francia e Germania. Oggi il numero medio di figli per donna è 1,20, che è dato dai demografi come bassa quasi più basso così non si può, diminuiamo e l'esito sarà certamente che diventeremo nel 2080 46 milioni, non so che dico ci sarà nel 2080, però qualcuno di noi ci sarà, i nostri nipoti ci saranno almeno nel 2040 e dice vabbè saremo nel 56 milioni, non molti di meno. Ecco una cosa che mi piace far notare, perché pensare alla Chiesa del futuro e anche le strutture della Chiesa del futuro, bisogna anche vedere come è composta una popolazione, perché questi sono i dati dell'ISTA, adesso nel 2022, ma vedete qua a sinistra, quelli sopra i 65 anni sono il 24%, quelli sotto i 14 anni sono il 13%, quindi per ogni nipote ci sono due nonni, per ogni anziano, per ogni giovane ci sono due anziani. Ecco, dato che nascono tutti i bambini, e noi comunque siamo una popolazione di mondiale 2, nel 2040, quando avremo ancora 56 milioni di abitanti, avremo però per ogni bambino tre anziani, un bambino tre anziani. Quindi la popolazione sarà composta così, al di là di quello che poi si potrà dire sulle pensioni, le pensioni, la sanità. Questi sono dei dati che saranno così. Costano tanto agli anziani, lo sapete bene, e quindi sarà una popolazione diversa. E bisognerà forse anche arrendersi al fatto che se uno guarda in chiesa ed è rappresentata la popolazione, non potrà vedere tanti bambini a messa, già non li vediamo, ma i bambini non ci saranno, saranno molti di meno, dovranno essere un terzo degli anziani per rappresentare la popolazione, mentre adesso dovrebbero essere la metà degli anziani. Sappiamo che sono molto sotto anche quello. Questo dal punto di vista demografico, la nostra Italia cambia, ma dal punto di vista religioso, guardate, queste sono le tre curve che l'ISTAT disegna 2001-2023 su chi dichiara di andare in un luogo di culto una volta alla settimana. In mezzo un po' esagerato, dopo c'è la tabella che fa vedere meglio. Io voglio solo far vedere come cala. Penso che l'abbiate visto anche voi, negli ultimi 20 anni la partecipazione alla messa è calata nel nord, nel centro e anche nel sud. Se dovessimo prendere i dati sempre Instagram, guardate cosa è successo. Nel 2001 in Lombardia c'era che dichiaravano di andare a messa una volta alla settimana sopra i 6 anni. Non è mai esistita questa cosa qua, solo nelle dichiarazioni dell'Instagram, che sono sempre un pochettino più ottimistiche perché viene chiesto alla gente, e la gente intanto risponde un po' di più, anche se è proprio desiderio. Andavano, dichiaravano di andare a messa il 36%, oggi dichiarano di andare in un luogo di culto una volta a settimana il 16%. Guardate nel Veneto, 45%, 16%, a Bolzano 41%, 12%, in Sicilia, in Puglia è calato anche lì della metà. Ecco, questi sono dei dati e delle cose di realtà che sappiamo bene, ma la nostra Chiesa, le nostre attività sono rimaste. 20 anni fa c'erano belle cose, penso che 20 anni non sia cambiato molto, né nel mio paese di origine né quello che fanno in parrocchia adesso. Cosa cambia, che cosa sta cambiando anche la destinazione dell'otto per mille? Calano i cristiani, calano i cattolici e firmano anche di meno. Guardate, una volta veniva destinato l'otto per mille per il 90% alla Chiesa cattolica. Se dobbiamo dare i soldi, sapete bene di fare questo ragionamento, bene, allora diamoli allo Stato. Ecco, questi sono dei dati su cui è necessario fermarsi e saperli, perché per guardare al futuro alcune cose bisogna saperle, soprattutto che non avremo più gli stessi soldi di prima, non ci potremo più e caleranno sempre. In diocesi di Milano che cosa possiamo dire di diverso? E in questo studio abbiamo avuto accesso ai dati di stima che c'è la diocesi sulle comunioni, guardate le comunioni della nostra diocesi, più o meno erano stabili, quelle azzurre, c'è stato il calo dei poli, ma sembra di salire, il numero delle prese più o meno stabile, sempre con il calo dei poli, quello che cambia è l'interesse. Questo si chiama i battesimi, dal blu, 37.000 battezzati ogni anno nella nostra diocesi, siamo arrivati a 20.000. Caliamo. Da che cosa è voluto questo calo? Un po' perché c'è un calo demografico, la maggior parte riguarda il calo demografico, ma buona parte riguarda anche, piccola la parte, diciamo, c'è anche il fatto che non tutti i bambini vengono battezzati adesso. A Milano si comincia a non battezzare tutti i bambini che nascono. Comunque sia, vi faccio vedere il numero. Voi potrete anche dipingervi i fedeli tra un po' in chiesa, ma se una volta ne entravano 40.000 e adesso ne entrano 20.000 nella chiesa, saremo la metà. Se tutti andassero a messa come oggi, saremo la metà. Abbiamo visto che la partecipazione della messa diminuisce. Io lo so che dico un po' di cose quasi sembrantissime, dici, ma qua ci dobbiamo flagellare, no? Guardiamo le cose come stanno e proviamo a guardarle come stanno. Questa è la realtà che sapete già, anche se non ci pensiamo. Cosa succederà ai preti e ai diaconi? Noi siamo partiti da qui. Ai preti e ai diaconi, come sarà l'andamento? Ecco, l'andamento dei preti dal 98 negli ultimi anni, fino al 2020, è stato questo: una lenta e inesorabile discesa, fino a addirittura oggi siamo 1600 dei preti, poco più di 1600 preti diocesani. Insieme a quelli della cattolica, i demografi ci hanno aiutato, abbiamo stimato quanto potrebbero essere le nuove ordinazioni nei prossimi anni, avevamo fatto delle stime e con queste stime abbiamo creato delle curve previsionali. Ecco, le previsioni non sono come le stime che vi ho fatto vedere all'inizio. Le stime le prendiamo un po' così. Le previsioni riguardano la popolazione. A meno che non ci sia una bomba atomica, non è che moriremo tutti insieme, a meno che non ci sia una pandemia ancora, che veramente decima la popolazione rimane ed è quella lì, ed evolve molto lentamente. La previsione è la linea centrale, no, quella sommata, questa qui gialla e arancione, e nel 2040 i preti nella diocesi di Milano saranno 1050. Ed erano prima più di 2000. Il problema è che il seminario in questi anni con il Covid sono entrati molti meno seminaristi. Questa linea l'avevamo pensata circa le ordinazioni che dovevano essere 12 all'anno, dai 15 ai 10. Ecco, guardate com'è andato l'andamento del seminario, dei seminaristi, il numero dei seminaristi in questi anni. Questo è il numero totale.
Quelli sotto i 75 anni
saranno 767, adesso sono 1170, il calo del 36%. Il calo però più forte sarà per i consumatori, i prezzi sotto i 40 anni. I prezzi sotto i 40 anni saranno meno della metà. Sì, ma avete capito bene, meno della metà. Quindi, voi pensate, gli oratori, i prezzi giovani, dove ci sono ancora, ne prendete uno e ne togliete uno. Dato che questo lavoro dovrà servire anche per il futuro, noi ci siamo divertiti, noi abbiamo ipotizzato anche di dire, bene, se i prezzi fossero distribuiti come sono distribuiti oggi nei decanati, quanti ne avremmo? E abbiamo fatto l'ipotesi per tutti i decanati. Nel vostro decanato di Magenta nel 2022 c'erano 30 preti, nel 2040, se la distribuzione rimane questa, ne saranno 19. C'erano 5 preti sotto i 40 anni, ce ne saranno 2. C'erano 23 preti in attività totali, ce ne saranno 15. E sapete che il 2040 non è proprio così distante, il 2040 si avvicina, c'è qua. Ecco, una parentesi prima di passare ad altri dati. La domanda è questa: abbiamo pochi preti? Riguardando queste cose, pensando alla vostra esperienza, voi dite, abbiamo pochi preti. Vi dico una cosa, noi abbiamo tanti preti. È possibile. Abbiamo tanti preti. Guardate, sì, annuale statistico del Vaticano dice questa cosa qui. In Europa ogni prete deve badare a in consegna 1800 cristiani, 1800 battezzati. In America ogni prete deve badare 5.600 battezzati, in Africa 5.000. Comunque anche in Asia e in Oceania sono, diciamo così, più indaffarati di noi, hanno più fedeli. E quello che è in crisi da noi non è che siamo troppo pochi preti, ma che abbiamo una struttura di chiesa che si è abituata ad avere tantissimi. Siamo stati fortunati per secoli, decenni, secoli. Le altre chiese non sono così fortunate. Eppure, tanto per far vedere questo numero, guardate come crescono le altre chiese. L'Africa ha 5.300 preti, i seminaristi sono 34.000. Come se oggi alla Vedicolo, noi siamo 54, ci fossero 1.000 seminaristi, ma i seminaristi del corso, la fondazione. Quindi il 64% dei preti è in seminario, c'è un ricambio fortissimo. Guardate in Asia, 43%, 70.000 preti, 30.000 seminaristi. In America 23% è buono. Nei paesi in cui i preti sono pochi, aumenta di più. Quindi dove la Chiesa è viva non è dove ci sono tanti preti in Europa, ma dove la Chiesa sta crescendo. La Chiesa viva produce vocazioni, noi non siamo una Chiesa che produce vocazioni, l'Europa è così. Ma questo vuol dire che dove stanno crescendo le vocazioni della Chiesa viva, i preti sono di meno. Se volete fare il confronto percentuale qua in Milano, è questo qui. Mentre in Europa siamo all'8%, quindi seminaristi rispetto ai preti, noi abbiamo in questo momento siamo al 4%, meno di 3,9%. Però cosa determina la scarsità del clero, la diminuzione del clero? Questa curva qua, su cui torneremo verso la fine. Numero dei preti rossi, numero delle parrocchie. Guardate all'inizio come era. Ci sono stati dei tempi in cui tre volte tanto, 7, 14, 21, per ogni parrocchia c'erano tre preti. Guardate le curve come si stanno avvicinando. Già adesso, per i preti in attività, non c'è un prete per parrocchia. È la struttura che ha bisogno di persone per come l'abbiamo pensato fino adesso. Visto che ci sono anche qualche religiosa, qualche suora, diciamo, le suore come stanno? Le suore potranno darci una mano, purtroppo loro lo sanno meglio di noi, 50.000, allora loro sono 40.000. Le suore sono sempre state un esercito, un esercito veramente che lavorava negli asili, negli ospedali. Le suore sappiamo bene, non ne vediamo più e sono poche. Resistono un po' le monache di clausura. Le novizie, infatti, pensate, 40.000 suore, 5.000 monache, ormai hanno lo stesso numero di novizie e aspiranti. Le novizie quasi si toccano sui numeri, solo che avere un ricambio di 150 quando si è 5.000 non è un ricambio di 200 come sono le suore quando si è 40.000. Uno dice, ma questo è il disastro, qua stiamo perdendo la fede. Però ho trovato questo grafico qua che vi faccio vedere, tanto per capire che nel 1861 le suore erano molto meno di adesso. Le suore all'unità d'Italia sono calate, sono cresciute tantissimo. La forma di vita religiosa della suora, come conosciamo oggi, è salita tantissimo negli anni del Novecento fino agli anni 60, poi è calata. Ora, adesso le suore del 2010 erano ancora di più delle suore del 1861. Quindi ci sono corsi e corsi storici. Anche qua ci siamo abituati bene ad avere le religiose. Le avevamo ovunque e forse non ne capivamo il valore. Adesso la Chiesa sta cambiando. Le religiose saranno, sono già molto divine, saranno molto divine. Seconda parte del mio intervento, le prospettive. Bene, adesso un po' di tristezza l'abbiamo vista, un po' di realtà, secondo me sono aspetti di realtà. Come cosa possiamo pensare? Dove i preti sono di meno, che cosa è successo? Partiamo dall'estero, da due dimensioni diverse, una di missione e una europea. La Chiesa dell'estero, una prima che abbiamo interrogato nel lavoro che abbiamo fatto, ci ha aiutato anche padre Marco Rigolini, che è del Pine, che adesso è venuto via dalla Thailandia, ma era in italiano, faceva il parroco lì, in questa diocesi di Chiang Rai, qua dispersa in Thailandia, qua sopra, in mezzo alle foreste, era parroco con un coadiutore e aveva 29 villaggi. 29 villaggi con i cristiani e la città, il centro dei villaggi era buddista. E dove veniva il prete? Nella città buddista. Perché? Perché gestiva l'ostello. L'ostello è un luogo, la scuola, dove i figli di quelli del villaggio che vogliono integrarsi dentro nella città e hanno bisogno della scuola, cosa fa il prete? Tiene aperta la scuola, un grande oratorio feriale che dura 10 mesi all'anno, ospita i bambini, li educa nella fede, è una specie di college cattolico, è un collegio proprio della parrocchia. Il parroco che vive lì con questi ragazzi poi visita i vari villaggi, ma sono 29. Quando arriva il tuo parroco? Viene ogni tanto, passa. Nei villaggi ci sono i catechisti e i prayer leader, che sono dei cristiani, dei laici, che guidano la preghiera ogni giorno. I cristiani si trovano e pregano senza prega. Cosa fa il parroco? Il parroco fa il coordinatore, è l'ultimo, ha un ruolo quasi episcopale, nel senso che deve controllare le cose. Quando arriva, confessa e celebra l'Eucaristia e stabilisce le norme. Che uno dei problemi che aveva loro, ad esempio, è che molti commerciavano droga. Allora, quando il parroco, no, non può diventare cristiano uno che coltiva la droga, deve cambiare vita, altrimenti non lo prendiamo nel cammino per diventare cristiano. Ecco, questa è una decisione che doveva prendere. La vita normale va avanti senza prendere, perché volete quanto corona, potete di viverlo quanto volete, ma non ci sta. Questa è una soluzione di missione e ce ne sono tanti altri. Noi non siamo un paese con una struttura del genere. A che cosa siamo più simili? Vi faccio vedere cosa è successo in Francia negli ultimi 10 anni. La Francia è un paese un po' strano, è un paese di bassa appartenenza religiosa. La dichiarazione ormai, al di là dei battezzati, la dichiarazione delle persone è che più del 51% si dichiara ateo o agnostico. I cattolici si dichiara cattolico il 30%. Nella Francia i preti sono calati così tanto che a un certo punto un parroco rischiava di avere un schiavo. aveva 10, 20, 25, 30 parrocchie, magari disperse nei paesini. E loro hanno questa particolarità che le chiese sono dello Stato, non perché ce l'hanno rubato dalla Rivoluzione francese, ma perché è il nostro storico. E l'abbiamo regalato durante la Rivoluzione francese. La Chiesa ha detto no, le chiese le diamo a noi, quindi le violette le paga lo Stato. Faccio un esempio e poi vi faccio vedere una tabella. Cosa è successo in questa diocesi qua di Aulla? Aulla è un paese, una cittadina qui. Questa diocesi 191.000 abitanti, quindi è proprio nominalmente 83% cattolici, aveva 506 parrocchie. 506 parrocchie, noi ne abbiamo 1107, loro erano 507. Metà delle parrocchie della diocesi di Milano, per una popolazione molto più bassa, avevano 125 preti e 18 preti sotto i 60 anni. Alla fine non ce la facevano più. Cosa hanno fatto? Nel 2001, in un anno solo, sono passati da 506 parrocchie a 26. Hanno chiuso, sono rimasti un ventesimo delle parrocchie esistenti. Guarda che questo è un cambiamento radicale della Chiesa. E Aulla non è stata la vita. Vi faccio vedere qualche numero. Nel 84 a San Sauser, 507, 31. 507, 23, Reims, 710, 76, Poitiers, 604, 28. Circa in un anno, o in 2, 3, 4 anni al massimo, avevano una struttura così ingestibile che hanno dovuto distruggerla e ricrearla. La domanda è, ma non è che ci sono state delle scelte un po' tardive? Non è che siamo arrivati un po' tardi a decidere alcune cose? L'unica che non è cambiata, lo faccio solo notare, Fregio Colombo, 187 parole, e hanno 216 preti. Qua ci saranno i preti, quando guarderete le cose volete vedere, guardate il numero dei preti, rispetto al numero dei preti, il numero delle parole è ancora alto. A Reims, preti sono ancora meno delle parole. Cosa faranno? Ne chiuderanno altre, come si fa? Sarà complesso. A Fregio Colombo cosa hanno fatto? Hanno aperto il seminario di stranieri, hanno aperto un seminario degli ordini illuminati che porta lì gli altri stranieri, hanno promosso, fanno entrare in seminario persone di tutti i tipi, senza grande controllo all'ingresso, per cui poi vengono anche delle cose che non vanno bene, e questi hanno tenuto aperto. Qual è il prezzo per tenere aperta tutta la Chiesa come la conosciamo? Cosa è successo in Italia? Cosa sta succedendo in Italia? Vi racconto qualche esperienza. La prima esperienza che vi racconto è quella di Spoleto Norcia. Il vescovo Renato Boccardo, che era un artista della Curia Romana, si è trovato di fronte a questa situazione. È una piccola diocesi, 100.000 abitanti. Le parrocchie erano già calate in passato, da 137 a 71, guardate per i 10 anni, sempre sotto il numero delle parrocchie. Seminaristi, 9. Oggi sono 4, proprio dei numeri che sono. Che cosa ha dovuto scegliere? Anzi, con un cammino, con i preti, per un anno, due anni, il sinodo e all'interno proprio del presbiterio, le 71 parrocchie sono state raggruppate in 16 pievanie. E uno dice, ma cosa sono le comunità pastorali? Ci assomigliano, però vi faccio notare alcune cose. C'è un parroco che viene detto pievano, c'è un centro eucaristico, un luogo dove si celebra l'Eucaristia, o più centri, ma ce n'è uno che è sempre quello principale. Dentro ogni pievania, ogni comunità pastorale, c'è un'equipa pastorale formata anche da laici che guida la pievania. L'idea è quella di fare cammini comuni. Altra esperienza che vi racconto è quella di Torino. Adesso Roberto Regoli, quando si è creato cardinale professore di ecclesiologia, uomo veramente intelligente, ha una diocesi che è metà di quella di Milano circa. 2 milioni di abitanti, 90% dei cattolici dichiarati, le parrocchie sono un po' di meno, i preti diocesani sono in capo anche lì. I seminaristi sono 20, quindi noi siamo 54, lo so bene, che ormai siamo a livello di Torino, che ha sempre avuto un basso numero di similari. Cos'è successo nel luglio del 2023? Ha deciso dopo un cammino annuale insieme ai presbiteri di cambiare la struttura della diocesi. In che modo? Aggregando le parrocchie e scegliendo dei luoghi comuni, dei luoghi unici in cui convergere. Anche qui, dove ha fatto delle unioni, ha chiesto che ci sia un solo centro eucaristico, cioè un luogo solo dove si celebra la messa. Dichiarato cioè che la pastorale si può leggere per il 2023, è interessante anche quella del 2024. Mi spiace, cari fedeli, ma come usate la macchina per andare a fare la spesa, adesso è per usare la macchina anche per andare in chiesa, perché non ce la possiamo più permettere di essere ovunque. Ha scelto che comunque rimangano aperte le chiese, una scelta di prossimità, quindi ogni chiesa rimane aperta, ci sia in ogni parrocchia, in ogni chiesa, la preghiera, la vicinanza ai poveri, però nascono nuove ministerialità che si occupano delle cose che pretende un po' più fare. Per cui oltre ai lettori, agli alcolici, ai catechisti, che sono stati istituiti in Italia, che erano istituiti a Milano, ha creato anche, ad esempio, il responsabile della carità e il responsabile della parrocchia in cui non c'è più il prete. Ci sono dei laici che si mettono a disposizione, vengono informati per stare nelle parrocchie dove non c'è più il prete, perché non ce n'è più di finire, aprendo appunto un istituto per la formazione dei laici. So che ho detto tante cose, poi direi un po' di altra esperienza della nostra Italia, Bolzano Bressanone, il vescovo di Bolusa, teologo, ha riflettuto insieme con un sinodo diocesano che è durato 2 anni anche lì, e sono arrivate ad alcune determinazioni. Come è composta oggi ancora la diocesi di Bolzano Bressanone? C'è 500.000 abitanti, 280 parrocchie, un seminarista, 500.000 persone. Il problema qual è di Bolzano Bressanone? È che è la diocesi più grande in Italia. È gigantesca. Occupa praticamente tutto l'Alto Adige. Bolzano Bressanone non è qua. È gigantesca. Cioè, la provincia di Milano si mangia Milano, Brescia, quasi anche. Cioè, guardate qua. È gigantesca. È la diocesi più estesa d'Italia. Per darvi un'idea, la diocesi di Milano è 4.200 km2, passiamo a 7.400. È poco popolosa, quindi sono un decimo di quello che siamo noi. C'ha 3 lingue, perché hanno il latino, l'italiano e il tedesco, e i parroci ormai nelle valli andavano avanti e indietro, per ore, intorno, passavano il tempo di macchina. E la domanda è: come facciamo a preservare i nostri parroci e a preservare la fede della gente? Nel 2015 è stato deciso questo, che in ogni parrocchia ci sia un team pastorale. Team è una parola che poi dice le cose in italiano, dice in inglese, un gruppo pastorale, un gruppo che si occupa di coordinare la parrocchia. In ogni parrocchia è stato chiesto di costituirlo. Uno deve occuparsi dell'annuncio, di annunciare, di gestire la parrocchia come missionario, di incoraggiare il fatto che deve essere. Come cristiani siamo chiamati a annunciare il Vangelo. Uno deve occuparsi della liturgia, uno si deve occupare della carità e uno si deve occupare dell'amministrazione. In più ci può essere il coordinatore del team in Italia. Perché? Perché in alcune parrocchie, in tutte le parrocchie c'è il team pastorale, in alcune parrocchie c'è il parroco, in altre parrocchie non c'è più un parroco. Alcune parrocchie ci sono semplicemente queste persone che tengono aperta la parrocchia, gestiscono la parrocchia. I parroci solo della parrocchia in cui vivono, cioè 5-6 parrocchie a Magenta, 5 parrocchie a Magenta. Se fosse a Bolzano Bressanone, una parrocchia avrebbe il parroco residente, che fa il parroco lì, celebra la messa lì, nelle altre parrocchie ci sono i pastorali, che si arrangiano tutto, anche i soldi. Soldi di assicurazione che rimangono questi laici che sono stati formati per questo. dove non c'è il parroco, cosa si fa? La domenica non c'è la messa. Il parroco arriva a Milano, diceva un po' la storia della parrocchia, fa servizio sempre nella parrocchia in cui vive, nelle altre parrocchie, arriva per dire ogni tanto la messa. Da notare, dove non c'è il parroco, la domenica non si distribuisce neanche la comunione. Questa è una cosa che teologicamente va compresa, perché sennò si può dire, vabbè, ma almeno date la comunione, no? Si fa la liturgia della parola, si distribuisce la comunione. E allora iniziato così i primi anni, poi hanno detto, no, questa cosa non funziona, perché pensate cosa vuol dire? Vuol dire che quando arriva il prete consacra una pisside con dentro tantissime opere, tantissime ostie, che poi vengono distribuite pian piano, ma soprattutto si perde, e la ragione più eminente, più chiara, si perde il legame che noi diventiamo comunità e ci cibiamo di Cristo e Eucaristia, perché stiamo attorno all'unico altare. È la celebrazione che ci fa entrare dentro il mistero di Cristo, non il pezzo di pane che mangiamo, il corpo di Cristo che mangiamo. È la celebrazione quello che fa la Chiesa, di cui anche il nutrimento dell'Eucaristia fa parte. Il rischio, diceva loro, è se uno si abitua a dire, vabbè, ma il prete non serve, la messa non è che serve così tanto, tanto c'è l'aiuto che c'è, facciamo la comunione, non è cambiato niente. Eh no, l'Eucaristia fa la Chiesa, senza l'Eucaristia non c'è la Chiesa, non si può costituire. Per questo è stato scelto di non distribuire la comunione nelle celebrazioni dove c'è la liturgia del parola. Se seguite un po' in giro per il mondo, ad esempio questa settimana c'è questa notizia che io vi ricordo. A Venezia, nel centro storico, Moravia, che non è certo un vescovo progressista che fa grandi cambiamenti, tutto tranne quello, Moravia è veramente una persona molto tradizionale, ha dovuto fare questa cosa, trasformare il centro storico di Venezia chiudendo 13 parrocchie. Quindi da 19 sono passate a 6. Perché? Perché non ce la facevano più. Perché quando c'è aperta una parrocchia, la parrocchia ha bisogno di conto corrente, l'amministrazione, ha bisogno dell'iniziazione cristiana, ci deve essere l'amministrazione cristiana di parrocchie, eccetera, eccetera. Quelle parrocchie ormai non esistevano più in quel modo. Quali osservazioni alla fine di questa nostra carrellata? Adesso la leggo un po' e vi dico un po' di cose che noi abbiamo imparato, abbiamo elaborato in questo tempo di riflessione su questo dossier. Le osservazioni sono le seguenti. Uno, la Chiesa nel mondo cresce. La Chiesa nel mondo è una Chiesa viva, è una Chiesa splendente. Non in Italia. In Italia siamo in una contrazione. Non è vero che non è viva la Chiesa italiana. Voi siete qua, siete i credenti, diamo la vita per il Signore, abbiamo il cuore che la Chiesa italiana è viva, ma certamente in contrazione. Siamo in un momento molto difficile dal punto di vista delle istituzioni, i gruppi sono sempre in difficoltà quando si diminuisce, sono sempre molto entusiasti quando si cresce. Ecco, noi siamo in una fase difficile, abbiamo più soldi, più strutture, più ricchezza rispetto ai cristiani che sono stati prima di noi, ma vediamo qualcosa che diminuisce. Questo è il nostro tempo. E il tempo che ci ha dato il Signore è il migliore che si poteva avere. Quindi quello che dobbiamo fare come cristiani è interrogarci, io, noi, cosa possiamo fare oggi. Un'altra osservazione che vi faccio notare è che le cose di sempre, quando cominciate a dire, lo fate, lo faccio anch'io, quindi lo fate anche voi sicuramente, ma una volta si faceva quando una volta c'era quella cosa lì, allora le cose andavano bene. Guardate, le cose di sempre non hanno impedito la situazione di oggi. Le cose di sempre che abbiamo fatto per i quarantenni, 45 anni come me, non hanno prodotto una schiera di 45 anni. Oggi 45 anni, 4 gente in sala, sono pochissimi. E penso normalmente nella nostra chiesa. Quindi le cose che abbiamo sempre fatto, qui ci attacchiamo, diciamo, queste sono le cose di sempre, non hanno prodotto i frutti che volevamo noi, non hanno prodotto una chiesa piena di giovani. Questo ce lo dobbiamo stampare in mente, perché quando guardiamo le cose che facciamo e rischio di dire dobbiamo tornare le cose che facciamo una volta, non funzionano più. Io ho fatto il campeggio, ho fatto l'oratorio, i miei amici hanno fatto il campeggio, l'oratorio, il catechismo, tutto come si faceva col prete sempre lì presente e nessuno va in chiesa e non credono più. Quindi la pratica di chiesa che ha le capo non è assicurazione che le cose vadano. In più, un'altra osservazione, le comunità pastorali della nostra diocesi sono arrivate a delle situazioni veramente, veramente notevoli. A Masnago, vicino a Varese, dove parrocchia c'è un parroco che ha 8 parrocchie. A Lissone le parrocchie sono 7, ci sono 47.000 abitanti. A Serena le parrocchie sono 6, ci sono 47.000 abitanti. Voi non state indietro, siete 5, perché qualcuno non fare male. Quindi siete tanti. E di osservazione vi dico, guardate che in Italia praticamente quasi nessuna parrocchia è stata chiusa, la notizia di Venezia di questa settimana, ma solo a Modena uno dei vescovi ha deciso di chiudere le parrocchie e le strutture. Nella nostra diocesi, non so se avete seguito il caso, io sì, per interesse personale, a Saronno, il santuario di Saronno, era diventato parrocchia negli anni 70, adesso si è detto, il vicario ha detto, guardate, il santuario è un'altra situazione, assicurerà sempre le confessioni, ci sarà un prete dedicato, ma non facciamolo in parrocchia, togliamo la parrocchia per questioni amministrative, così non dobbiamo fare l'organizzazione cristiana, alcune cose amministrative, burocratiche sono più leggere, la gente si è ribellata, ne potevamo chiudere una, anche questo si è detto di no. Perché? Perché lo sapete meglio di me. Noi siamo attaccati a quello che abbiamo vissuto. Quello che abbiamo vissuto e già generato nella fede ci appartiene un po'. E questa cosa, le emozioni che queste cose generano, dobbiamo tenerne conto. Altre osservazioni che mi metto lì è che appunto non siamo pochi preti. I preti a Milano sono tanti, rispetto alle altre parti del mondo sono tanti. Sono pochi rispetto alla struttura di chiesa che abbiamo. Abbiamo una struttura di chiesa capillare, presente dappertutto, che fa un sacco di cose e i preti sono troppo pochi per questa. Abbiamo ereditato una struttura che non si regge più. O assumiamo qualcuno, come avere le banche con tutti gli sportelli d'Italia, ma che non credo sia nessuno da 20 anni. Chi mette lì uno sportello? Nessuno. Uguale la nostra struttura parrocchiale. Abbiamo, questo guardate che è una cosa che viene ripetuta da tantissimi anni, ma non facciamo mai niente, un eccesso di strutture di parrocchie. Noi ne abbiamo troppe. A Sezze, Latina, Priverno, una delle diocesi, è stato aperto il cantiere della demolizione. Uno dei cammini sinodali è stato, guardiamoci in faccia e scegliamo che cosa chiudere, perché abbiamo troppe cose. Secondo me non ce l'hanno fatta neanche loro. Però credo che dobbiamo avere in mente che abbiamo troppe cose, non riusciremo più a gestirle anche solo per soldi. Mi piacerebbe un giorno, quando sarebbe magari un bilancio di missione, che adesso bisognerà farlo, vedere quanti soldi vengono, quante sono le entrate, confrontarle con quelle di 20 anni fa, quante sono le spese, che sicuramente sono aumentate. Diminuiscono le entrate, aumentano le spese, come faremo a vivere la Chiesa nei nostri ambienti dopo un po' di anni? Un'altra osservazione che vi dico è che l'attuale richiesta fatta ai preti è una richiesta che nel nostro studio, insomma, vi ho presentato quella parte, ma si sono ascoltati un po' i preti nelle assemblee con il vescovo, i preti sono molto stanchi, meglio stanchi, frustrati. Un parroco oggi, senza voler parlare dei presenti, ma qualsiasi parroco se lo chiedete, cerca di fare di più di quello che ha fatto prima, perché siamo sempre di meno, quindi cerca di fare di più. Ma che cosa gli viene detto? Ma prima c'era più cose, ma prima c'era più servizi, ma a me non basta quello che fai. Guardate che questo, dal punto di vista vocazionale, fa male. Dico chiaramente, uno ti dice, no, guarda, non fai niente, ma io tutto il giorno faccio delle cose e mi dicono che non basta. E per questo io ho donato la vita. Questo affatica molto i preti. Il rischio che io vorrei farvi tra le cose più importanti che abbiamo c'è sicuramente questo. Il rischio in questa situazione di chiesa oggi, dove i preti gli diamo 4, 5, 6 parrocchie, facciamo generale, gli diamo sempre un sacco di cose, è che i preti smettano di essere generativi. Cosa vuol dire generativi? Capaci di guardare la realtà e creare qualcosa di nuovo. Perché noi abbiamo bisogno nella nostra chiesa precisamente di creare cose nuove. Ma siamo così appesantiti dalle tante cose da fare normalmente che sarà difficile creare qualcosa di nuovo. Come educare i vostri nipoti? Io penso che ce l'abbiate tutti. I nipoti, i figli che non vanno in chiesa. Cosa si può fare per suscitare la fede? Per andare in mondo, per essere missionari, per avere un modello di chiesa che aiuta a incontrare le persone. Non lo so, ma se al prete continuiamo a chiedere tutti i servizi che faceva una volta, quando erano di più, non sarà mai capace, forse come comunità non lo saremo, perché siamo appesantiti come il prete, di creare cose nuove. E una cosa che aggiungo, perché siamo in Italia, a me spiace così, ma siamo in Italia, queste cose bisognerebbe iniziare a farle subito. Invece bisogna guardarsi dentro, guardare la realtà e cominciare a progettare, ma siamo in ritardo. Per il futuro dobbiamo avere chiaro alcune cose che i preti viene chiesto troppo, non solo come tempo ma anche come cuore. Guardate che una delle rivoluzioni della nostra diocesi che è passata, vabbè, è andata così, le comunità pastorali, quando un prete non viene affidata una sola comunità ma due, cambia proprio il modo di vivere. Una volta il prete era dedicato a quella realtà lì, ci metteva il cuore. Quando tu il cuore cominci a mettere in due posti, poi in tre, poi in quattro, poi in cinque, le cose cambiano. Sarebbe come vivere per voi due case diverse. Pensate a gestire due famiglie diverse, cioè un pezzo di qua, un pezzo di là. Non è la stessa cosa. Per il futuro ricordatevi che i preti saranno una risorsa scarsa, ce ne saranno pochi e sarà più difficile accedere all'Eucaristia. Sarà più difficile accedere all'Eucaristia. Siamo stati abituati bene, ma sarà più difficile. Alcune comunità cristiane esisteranno solamente se i laici si prenderanno delle responsabilità notevoli. Dobbiamo avere chiaro che non potremo andare avanti come abbiamo sempre fatto. Perché fedeli, soldi, preti e ragazzi diminuiscono tutti. E pensare che le stesse strutture vanno bene per un calo così significativo, non va bene. Non va bene, c'è qualcosa che non funziona. Per il futuro vi dico, per pensare a distanza, secondo noi servono, per pensare a distanza di 20-30 anni servono i giovani. Lo so, che quando voi, giovani ce n'è qualcuno più giovane di altri. In questa sala non ci sono giovani ed è normale che sia così, però per vedere lungo e vedere il futuro ci vuole qualcuno che ha almeno più vita davanti di quella che ha passato, e noi passiamo un po' di vita, abbiamo scavallato qualcosa. Quindi tutto questo ha bisogno di giovani per vedere. Ecco, per il futuro però ci sono anche due cose che io vi chiedo, non dobbiamo temere di essere un piccolo gregge. La Chiesa è sempre la Chiesa di Cristo. Noi abbiamo la cosa più bella che è possibile avere. L'idea, la rivelazione che Gesù è il Figlio di Dio fatto uomo. Abbiamo il regalo da regalare al mondo di Dio che vuole così bene al suo popolo che si fa carne e muore in croce per noi. Questa cosa è la cosa vincente del mondo e dobbiamo avere la coscienza che anche come piccolo gregge, anche in pochi, siamo la Chiesa di Gesù. Possiamo annunciare questo e celebrare l'Eucaristia. E questo è il massimo che possiamo avere. Dobbiamo uscire dalle logiche del conquisteremo il mondo, tutta l'Italia sarà ecclesiale, faremo le processioni. Noi dobbiamo costruire il corpo di Cristo che è la Chiesa, come Dio vuole, anche piccolina. Ma che la Chiesa sia bella, che la Chiesa sia viva, che sappia amare come Gesù ha amato. E in questo la Chiesa ambrosiana è ricchissima. Voi non lo so se vi rendete conto. Io ho avuto la fortuna di vivere ad esempio a Roma e di vedere, per studiare alcune cose delle altre parti del mondo, di sentire la persone, gli competenze. Abbiamo tanta possibilità per pensare il futuro. E allora l'ultima cosa che vi dico è la proposta un po' che abbiamo fatto io e Don Martino. Che cosa noi proponiamo? Quindi cosa proponiamo per la Chiesa? In questo libro l'abbiamo scritto e a un certo punto lo vediamo, serve già circolare gli idee, se ne scrivono tanti. A noi pare che ci siano alcuni principi da tenere fermi, perché il pastore deve stare vicino alla gente, il pastore ambrosiano è sempre stato così, accanto alla gente. Secondo noi bisogna tornare a un criterio ideale da raggiungere del parroco che deve avere una comunità e un centro eucaristico, che il parroco possa essere un parroco che quando celebra attorno all'altare ha tutta la sua comunità, che l'eucaristia faccia la Chiesa anche in senso forte, quello del celebrare insieme, che le comunità pastorali possono favorire una trasformazione anche del modo di vivere la Chiesa, che siano diverse, e che le comunità cristiane comunque possono esistere anche senza prete. Forse non più come parrocchio, magari è arrivato il momento di dirci che alcune comunità potranno essere parrocchie dove c'è il prete e altre comunità il prete non potranno avere, come a Bolzano non ne avremo più e sarà necessario che si bilanci a coordinare alcune comunità. Per questo noi, con molta umiltà, dicendo che insomma le proposte poi appunto aiutano a pensare, abbiamo scritto queste cose, ci prendiamo la responsabilità, poi non avete visto la macchina, non sono arrivato, quindi non potete bucare il devone, posso dire anche così. A noi pare che la nostra diocesi debba fare questo, uno rendere più coscienti della situazione in cui siamo. La situazione è precaria, si evolve, ma tendenzialmente non è che ne parliamo di tanto. Lo sappiamo tutti, ma non abbiamo lo sguardo sul futuro. Forse è arrivato il momento di dire ad alcune comunità cristiane che non abbiamo più prete dall'anima. Al posto di dividere i preti per 8 comunità, bisogna forse dire a qualcuna di dire guarda, non ce l'abbiamo più, i preti stanno finendo, ne abbiamo pochi. Forse è necessario un cammino spirituale di libertà dalla propria storia, perché ognuno di noi è attaccato alla propria famiglia, è cresciuto, e i muri comunque contano, i muri dell'oratorio di casa, che adesso non ci sono più perché è stato abbattuto, ma quei muri lì mi hanno generato la fede, quando l'oratorio l'ha buttato giù ci sono rimasto male, mi sono diventato cristiano. Ecco, bisogna imparare anche a essere liberi di fronte alla propria storia. E la cosa che noi proponiamo è quella di dire, ovviamente in un percorso necessario, che ci possono essere due strade proposte a comunità a cui non possiamo dare più un prete. Uno, quello di fondersi con un'altra parrocchia, la seconda di rimanere a sé stanti, cioè di rimanere una comunità indipendente. Probabilmente ovviamente per decisioni del genere serve un sinodo diocesano, non serve uno che parla, neanche solo un vescovo che Che cosa vuol dire questo passaggio qua? Noi nel concreto proponiamo questo, che possano esistere nuove parrocchie nate dalla fusione di parrocchie precedenti. Milano e nelle grandi città probabilmente serve ridurre il numero delle parrocchie. A Milano ci sono chiese che distano meno di 1 chilometro l'una dall'altra, non ce lo possiamo più permettere, non abbiamo abbastanza prete, le comunità sono di meno. Forse serve, come hanno fatto i francesi, in maniera magari più intelligente, di radare. Secondo noi i comuni dei 15-20.000 abitanti, mi esprimerei su quelli di 24.000, perché so che qua potrebbe venire scoperti, ma certamente in parrocchie, io ho detto a Mannate, questa cosa non vale in parrocchia, che ha 18.000 abitanti, 16-17, 18.000, forse è arrivato il momento di dire bene, la parrocchia può essere una. La parrocchia può essere una, sapendo che se c'è un'unica scuola, un unico centro, un unico comune, e c'è una buona comunicazione sul territorio, forse la comunità cristiana deve dire bene, troviamo un modo di diventare chiesa diversa da prima. Unica parrocchia che vuol dire il prete è sempre presente, il prete è sempre presente, è sempre lì ed è possibile accedere ai sacramenti sempre. una situazione molto complessa è quella dei paesini, e voi vedete una città, nella provincia di Varese, dove ci sono questi paesini da 3.000-4.000 persone, quando hanno un parco per 8 sono in grande difficoltà. Ecco, forse bisogna dire che lì bisogna essere davvero anche un po' di attenzione e dire che il parco non possa avere più di 2 parrocchie, massimo 3. Alcune piccole forse andranno chiuse, altre potranno avere il parco, e lì si troverà la parrocchia con tutti i servizi della parrocchia, con la bellezza della parrocchia. Cosa si può fare delle vecchie parrocchie? Certamente dei centri pastorali che non sono proprio centrali e che poi si valuteranno anche le strutture di queste vecchie parrocchie. Perché? Perché se non ci servono e costano, queste cose poi vanno pagate. Una parentesi sulle cose che si chiudono. Sappiate che se una struttura viene chiusa e non si usa più per la destinazione d'uso per cui è stata creata, si paga l'IVA. Quindi, ogni tanto ce lo dicono per il seminario, ma perché il seminario è lì che non lo chiudete? Perché se dovessimo chiudere il seminario di Ricordo, che è gigantesco, dovremmo pagarci l'IVA. Quindi è facile dire chiudiamo le strutture, però queste cose hanno conseguenze grosse. Anche a livello economico. Ecco, io vi dico, c'è una soluzione gialla nel dire che alcune parrocchie forse si possono fondere, ma dove abbiamo finito i preti? Ecco, noi ci sentiamo di dire che forse la soluzione di Bolzano è una soluzione che si potrebbe utilizzare, creando delle comunità cristiane locali che assicurano la vita fraterna, la luce, la carità e la formazione, gestite da un equipe di laici, con tutte le responsabilità e che hanno in mano, quindi vuol dire che i laici che sono lì rispondono di fronte alla legge anche di quello che succede, i preti magari girano nelle parrocchie vicine qualche volta per i sacramenti, bisogna capire che tipo di controllo c'è da parte del vescovo, perché noi il vescovo ci controlla. Episcopo, vescovo, significa anche controllore. Come si fa a controllare una parrocchia dove non ci sono preti? Perché ho domanda, il vescovo che ha delle dita e dice ascolta, ho sentito che questa cosa qua. Se non ci sono i preti, possono essere anche non obbedienti con i preti. Le famiglie a chilometro zero che si stanno diffondendo nella nostra diocesi potranno avere un ruolo, non lo so. Forse alcune comunità poi possono dire, bene, le strutture le destiniamo a una forma aggregativa, sportiva, di carità, culturale, a non essere una comunità cristiana che fa tutto, perché la comunità cristiana ha sempre tre pilastri, la vita fraterna, la celebrazione, l'annuncio del Vangelo, la formazione, la catechesi. Dove non ci sono più questi tre pilastri, una comunità cristiana non potrà essere la comunità cristiana del territorio, ma per fare solo lo sport. Perché abbiamo scritto queste cose? Perché a noi pare che si debba permettere a tutti la vita cristiana, di permettere un accesso ai sacramenti a tutti, che oggi è facile a Milano e peggiorerà sempre di più nei paesini, permettere anche che i laici possano scegliere le loro forme di aggregazione, perché se una parrocchia non ci abbiamo più preti, magari sono i laici della parrocchia che possono dire va bene, ci stiamo ad impegnarci in questo. Hanno interessato ed è il motivo per cui abbiamo iniziato questo studio. Io faccio sempre cristologia in Italia, non mi occupo di queste cose a seminario, però mi interessava che per i miei compagni, li vedo a fatica che fanno i miei amici preti, e guardando i seminaristi mi viene da pensare da dove li stiamo andando, permettere ai preti una vita più normale e rispettare ove possibile la storia della comunità. Non vi dico le criticità, slide. Una nota sulla pastorale giovanile, che cosa faremo? Io non lo so, però sappiate che i preti giovani saranno meno della metà, 191-84, anzi 191 praticamente sotto gli 80, questa quantità di un seminario. Cosa faremo nei nostri oratori? Qual dovrà essere la proposta? Dovremo fare dei cori? Come faremo a ricreare quella bellezza che è stata negli oratori, quel prete giovane che sta con i ragazzi? Il prete giovane non ci sarà più. Non è la fine della Chiesa, ma bisogna pensare a un modello diverso. Bisogna almeno usare bene i preti giovani che avremo. Ecco, forse si tratta di sognare e di rendere i nostri nipoti, liberandoci dalla nostra storia. Ma io cosa vorrei Cosa vorrei per il mio nipote? Io mi sogno dal mio nipote, per i miei due nipotini, delle parrocchie belle, forse più piccole, più rare, ma ricche di persone di attività, dove si fanno tante cose, dove ci sono delle celebrazioni curate, degli altari curati, gruppi famiglia, degli ambienti confortevoli, dei luoghi dove vivere la comunità. Magari bisogna prendere la macchina per arrivarci e non si è andato a piedi. Lì però ci sarà la presenza di preti, diaconi e ministri. Asciugare la struttura vuol dire anche renderla più di qualità. Anche perché poi il problema non è da pensare alla struttura, ma creare e generare cambiamenti.